Radio Immagina.
Accade al Parlamento Europeo. Trasmissione a cura della delegazione italiana nel gruppo dei socialisti e democratici.
Buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatori di Radio Immagina e benvenuti a una nuova puntata di Accade al Parlamento Europeo. Oggi con noi abbiamo l'eurodeputato PT Giuliano Pisapia. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Giuliano Pisapia è stato, come ovviamente tutti sanno, anche ex sindaco di Milano, quindi approfittiamo per chiedere un commento su questo primo turno di elezioni amministrative in Italia che ha segnato un tracollo del fronte sovranista e dei risultati positivi per il PD e la sinistra in generale, soprattutto nella sua Milano. A cosa dobbiamo questo nuovo clima politico?
Ma a Milano, e non solo a Milano, c'è stata una volontà di ripartenza, di capacità di unire. Parlo di Milano, ma parlo chiaramente anche di vari luoghi, sia a Napoli, sia a Bologna, ma tanti piccoli e grandi comuni dove il campo ampio progressista è riuscito a sconfiggere la destra, anche dove la destra aveva governato negli ultimi 5 anni. Io credo che sia un momento importante per le nostre prospettive, soprattutto non solo a livello locale ma anche a livello nazionale, e credo che le due cose fondamentali sono aver dato molto spazio non solo alle persone che avevano e hanno esperienza ma anche ai più giovani, e questo è stato notato e questo ha portato a votare persone che erano dubbiose e che non volevano o erano dubbiosi sull'andare a votare, e dall'altro la capacità di essere unitari, che troppo spesso ci è mancata, ma mi sembra proprio che sia ormai diventato un punto di riferimento per vincere le elezioni, ma soprattutto per governare e governare bene.
Nonostante, lei dice, le persone giovani hanno portato delle persone a votare che non sarebbero andate a votare, ma ciononostante il tasso di astensione è stato molto alto, a livelli preoccupanti. Perché e cosa può fare la politica per recuperare i cittadini alla partecipazione?
Sì, è stato direi molto basso. Credo, adesso bisognerà fare analisi più approfondite, che chi non è andato a votare sono gli elettori del centrodestra, sia perché non avevano un candidato di livello, giovane o meno giovane, sia perché non vedevano un gruppo di soggetti che si erano uniti ma che non avevano una volontà unitaria. Quindi bisogna prendere atto di questo. Credo che i nostri giovani siano andati a votare bene, credendo molto nell'unità e nella necessità di ripartire, ma bisogna fare molto anche per convincere i dubbiosi e soprattutto per chi crede che la politica sia qualcosa di meschino, e purtroppo sono sempre di più le persone che lo credono. Ma noi, dopo, come abbiamo fatto in questi anni, ma faremo anche nei prossimi anni, dimostreremo che è possibile la buona politica, quella che non vede gli interessi personali ma vede gli interessi delle proprie comunità.
A queste elezioni amministrative che lezioni possiamo trarre in vista delle elezioni nazionali, in termini di alleanze, partiti o forme partitiche?
Io credo che l'importante è lavorare insieme per un progetto comune e soprattutto per avere anche un programma comune. Questo in molti luoghi del nostro, dove si andava a votare, si è riuscita a farli, e bisogna essere capaci di allargare, il che non significa necessariamente essere un'unica realtà, ma essere una realtà ampia, aperta, capace di ascolto e soprattutto capace di fare le cose sulla base di un progetto comune. Da questo punto di vista sarà importante intanto riunire la sinistra, la centrosinistra e progressista, e poi vedere se altre forze politiche intendono percorrere questo percorso che si è dimostrato vincente.
Torniamo al Parlamento europeo, dove questa settimana si è tenuta la sessione plenaria e dove sono state votate delle cose che attengono alla sua commissione affari esteri, dove Giuliano Pisapia è membro, e il tema affari esteri e geopolitica è il tema portante principale di questa legislatura europea, sembra. Tra i temi più caldi che continuano a essere irrisolti c'è la questione della Bielorussia. Il Parlamento europeo ha votato una risoluzione che condanna il regime di Lukashenko e chiede che il Consiglio approvi un nuovo pacchetto di sanzioni più incisive rispetto a quelle che sono state già approvate. Inoltre la relazione affronta il tema dei migranti al confine con alcuni paesi UE che sono strumentalizzati dal regime bielorusso e usate come una forma di pressione geopolitica. Che risposta europea al regime dobbiamo attenderci nelle prossime settimane?
Guarda, i due temi che come affari esteri si sono trattati e sono stati importanti in questa sessione a Strasburgo sono stati uno i rapporti con gli Stati Uniti, perché anche su questo, di cui si è parlato poco, ma sono fondamentali. Gli Stati Uniti devono decidere con chi stare e se intendono percorrere e raggiungere un obiettivo con l'Unione Europea. Finora ci sono stati con il nuovo presidente dei passi avanti, ma anche dei passi indietro, degli errori, ma anche chiaramente la volontà di scusarsi di questi errori. Ecco, questo tema è stato affrontato e forse è stato affrontato bene, positivamente, per la prima volta da parte del Parlamento Europeo da quando c'è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Dall'altra abbiamo parlato di
Bielorussia. Un momento, perché è stato affrontato bene? Perché ci spieghi?
È stato affrontato bene perché non ci siamo sentiti succubi degli Stati Uniti, ma abbiamo capito che solo insieme possiamo raggiungere gli obiettivi che vanno dal clima ai temi sociali ad altri temi della pace nel mondo, che possono diventare veramente il punto di riferimento dei progressisti per i prossimi decenni. Dico questo perché chiaramente quello che è accaduto in Afghanistan, che ha visto gli Stati Uniti non collegarsi con gli altri stati che pure avevano lavorato e si erano impegnati in Afghanistan ormai da decenni, mi sembra che abbia portato negli ultimi mesi, nelle ultime settimane, dei passi indietro da parte degli Stati Uniti, e forse hanno capito che da soli anche loro non possono più governare il mondo. Sulla Bielorussia, altro tema molto interessante, la situazione in Bielorussia, talvolta anche un po' dimenticata da noi dopo le prime reazioni molto, molto dure, sta peggiorando e sta peggiorando sempre. I diritti umani, i diritti civili, tutte le possibilità di livelli di democrazia ormai sono inesistenti, però per la prima volta con forza è stata approvata, e su questo ha sicuramente avuto un merito la nostra delegazione del Partito Democratico, ma diciamo i socialisti e democratici in generale, siamo riusciti a far sì che ci siano delle sanzioni ben precise che possono chiaramente essere interpretate come una necessità da parte del governo della dittatura bielorussa, che non si può contrastare la democrazia, perché l'Unione Europea sarà sempre pronta a prendere le proprie decisioni e a creare le condizioni perché questo non possa essere possibile. So che è difficile, ma è un notevole passo avanti, anche perché c'erano state delle difficoltà su temi delle tratte, come quello dei migranti, però abbiamo capito che solo con le sanzioni c'è la possibilità di incidere per un cambiamento e per un ritorno chiaramente democratico in un paese per noi importante.
Il regime bielorusso però continua a utilizzare il tema dei migranti per mettere in difficoltà l'Unione Europea, sapendo benissimo le divisioni che esistono, e a giudicare i risultati sta ottenendo anche quello che voleva, visto che oggi 12 paesi, 12 ministri degli interni dell'Unione Europea hanno scritto alla Commissione Europea per chiedere un muro sui confini sudorientali contro i migranti.
Sì, è un tema delicato. Purtroppo in Europa finora non siamo riusciti a creare quell'unità di intenti che avrebbe potuto portare a una risposta sulla migrazione che non sia solo quello di dare dei denari a chi ci aiuta a risolvere o a tentare di risolvere il tema dei migranti. Io credo che però queste ultime prese di posizione di alcuni governi dell'Unione Europea siano estremamente negative, ma sono anche abbastanza convinto che alla fine col confronto riusciremo anche a superare questo tema. Chiaramente non si risolve in poche settimane, in pochi mesi, ma non possiamo permettere che altri paesi si uniscano a paesi come la Polonia e come l'Ungheria, in cui lo Stato di diritto di fatto viene violato quotidianamente.
Qualcuno interpreta questa mossa della lettera dei 12 paesi, che vede la saldatura del blocco orientale con il blocco dei cosiddetti paesi frugali del nord, come una mossa per evitare e anticipare l'approvazione di misure che in qualche modo europeizzano l'immigrazione, il tema dell'immigrazione, le misure che l'Italia chiede da tempo?
Sì, sicuramente ci sono alcuni paesi, partendo dalla Polonia, l'Ungheria, ma anche purtroppo altri paesi che possono essere anche disponibili a investire delle somme per aiutare i paesi dove arrivano i migranti, sia l'Italia, la Francia, la Spagna, ma anche i paesi del nord dell'Europa. Però questo non è il modo di risolvere il problema. Questo sarebbe solo il modo di dare una risposta che può tentare di limitare i danni di una situazione estremamente difficile. Io credo che su questo l'Europa finora non ha fatto quei passi avanti necessari, ma noi continuiamo con il nostro impegno, convinti di avere la ragione e di avere la possibilità che la ragione finalmente diventi una realtà non solo per alcuni paesi dell'Unione Europea, ma per tutti i paesi e per l'Unione Europea nel suo complesso.
Scusa, c'era il microfono spento. Sì. Parlando di geopolitica, in queste settimane uno dei temi che è emerso con forza è quello della difesa europea, soprattutto dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti dall'Afghanistan. È possibile arrivare a una difesa europea efficace? Soprattutto è possibile utilizzare una difesa europea dal momento che è difficile vedere una politica estera europea coerente, visto che non si riesce a scrivere un comunicato avendo l'unanimità o in qualche modo una voce unica dell'Unione Europea?
Sì, anch'io avevo dei forti dubbi sulla necessità e l'urgenza che ci sia una difesa unica europea. Pensavo che non abbiamo bisogno di nuovi eserciti, però ho capito in questi anni il Parlamento europeo, soprattutto nella Commissione Affari Esteri, che purtroppo si possono fare buone risoluzioni, ma se non hanno degli strumenti, non abbiamo degli strumenti, quale la difesa europea unica, evidentemente i temi che affrontiamo diventano dei temi che sì hanno delle proposte e delle decisioni e delle risoluzioni che vanno nella direzione giusta, ma non riescono a incidere positivamente sulla pace in alcuni paesi e sulla eliminazione delle dittature. Io penso ad esempio alla Libia. La Libia, purtroppo l'Europa è stata silente, ha tentato di fare dei passi avanti, ma alla fine la decisione l'hanno presa la Russia, l'hanno presa la Turchia e in parte, seppur indirettamente, non sembra, ma così è, gli Stati Uniti. E io credo che se l'Europa invece si dimostra unita, riesce evidentemente anche a incidere su alcune decisioni di carattere globale. Certo è che qua bisogna superare, e mi sembra che in parte alcuni paesi incominciano a lavorare insieme su questo, sul fatto che non può essere un unico paese appartenente all'Unione Europea a bloccare qualsiasi decisione. L'unanimità del Consiglio d'Europa è qualcosa di lontano, di stantio. Adesso bisogna fare dei passi avanti. Chiaramente per alcune decisioni importanti come la difesa europea o gli interventi della difesa europea non è necessaria una maggioranza, è necessaria una maggioranza qualificata, ma chiaramente prevedere, come attualmente è previsto dai nostri ordinamenti, la unanimità significa che un paese anche piccolo può bloccare invece le decisioni della stragrande maggioranza non solo dei paesi europei ma anche dei cittadini europei.
Su questi temi sta lavorando la conferenza sul futuro dell'Europa, che dovrebbe riformare, se non i trattati, quantomeno gli ordinamenti giuridici, che si possono riformare senza toccare i trattati. È partita da pochissimo tempo. Quali sono i suoi orizzonti? Come sta andando? C'è la possibilità di arrivare a intaccare uno di questi colli di bottiglia che ostacola il funzionamento dell'Unione Europea?
I suoi obiettivi erano buoni, importanti, positivi. Chiaramente la pandemia ha bloccato anche questo. Il fatto di ascoltare i cittadini, anche quelli che hanno opinioni diverse dalla nostra, per poi fare delle proposte al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, era importante e fondamentale per ridare fiducia o rafforzare la fiducia nell'Europa, ma non solo la fiducia, ma anche la concretezza dell'agire. È chiaro che purtroppo c'è stato quel blocco del Consiglio che non ha voluto che all'interno degli impegni presi nei confronti di chi parteciperà, e invito tutti a partecipare a questa conferenza, che significa un dibattito con delle proposte concrete per il futuro dell'Europa, è evidente che chi è contrario ha posto non dei veti sulla possibilità di cambiare dei trattati, ma non ha voluto che fossero nelle previsioni del dopo conferenza del futuro d'Europa. Però come Parlamento europeo stiamo lavorando e siamo convinti che dopo le decisioni o i consigli o i suggerimenti che arriveranno dalla conferenza sul futuro d'Europa si possa veramente fare quei cambiamenti che sono necessari perché l'Europa non si blocchi o per l'unanimità di un singolo paese o addirittura perché non si riesce a trovare tra i paesi un punto di incontro, anche tra i paesi che hanno più cittadini che fanno parte dell'Unione Europea.
Va bene, noi ci fermiamo qui oggi, ringraziamo Giuliano Pisapia per essere stato con noi e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.
Grazie a voi e un caro saluto a tutti e a tutti.